Li vogliamo leggere insieme? In Romani, capitolo 12, dal 17 al 21. Romani 12, dal 17 al 21. Non rendete ad alcuno male per male. Cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. E non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Amen.
Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi, mi sento a casa, sono a casa con tanti amici e soprattutto la mia famiglia, che ringrazio per essere qui. Voglio ringraziare anche Gianni per l'opportunità di poter rivolgervi questo messaggio, che è un messaggio che è un po' che rifletto, che ci penso ancora, non so se sono arrivato a una conclusione generale, ma almeno questa è la mia comprensione del testo e vorrei farvi partecipe di questa comprensione. Oggi quindi vorrei, nella breve meditazione di oggi, parlarvi di un sentimento che è un po' diffuso in tutti gli esseri umani, compresi noi cristiani, ed è il sentimento di vendetta. Sapete di cosa parlo, vero? Il sentimento di vendetta, detta di molti, è una reazione naturale, quasi istintiva, ad un'offesa, un'ingiustizia, un torto subito personalmente o dai nostri cari. Per esempio, un calcio subito durante una partita di calcio, ci sono alcuni giovani qui che giocano a calcio, io ne so qualcosa, no? Un'offesa ricevuta da un vicino di casa o da una compagna di classe, un'ingiustizia subita dal nostro capo di lavoro. Sono alcuni degli esempi quotidiani dove noi, come cristiani, abbiamo la possibilità di distinguerci, rifiutando di vendicarci, o invece, purtroppo, dove abbiamo la possibilità di vendicarci reagendo al torto subito. Sono sicuro che ognuno di noi sa di cosa sto parlando, perché tutti noi, sia nelle nostre intenzioni o nei nostri fatti, abbiamo sperimentato questo sentimento di voler rendere ciò che ci sembra giusto a coloro che ci hanno offeso. Questo mi ha fatto pensare al sermone sul monte, quando Gesù dice in Matteo 5, da 38 a 41, voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico non resistere al malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E se uno vuol farti causa per toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. La frase di Gesù cita i versetti di Esodo 21, 24, 23 e 24. Dove Dio dice a Mosè di punire le colpe dei reati commessi usando una giustizia retributiva, cioè vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, eccetera, eccetera. Cioè si doveva fare giustizia rendendo al colpevole la stessa pena sofferta dalla vittima. Se giudichiamo questa pena non da un punto di vista cristiano, possiamo dire che il sentimento popolare vede la vendetta come una reazione assolutamente normale. Molto probabilmente la maggior parte delle persone, dopo aver subito un torto, reagirebbero vendicandosi per il torto subito e quindi per la sofferenza patita. Alcuni dicono che è una reazione, abbiamo detto, normale, quasi istintiva. Questo perché la vittima desidera vedere l'aggressore soffrire tanto quanto la vittima stessa. Infatti, si è osservato in alcuni studi in psicologia fatta da ricercatori che la soddisfazione primaria della vendetta avviene quando l'autore del reato mostra un'espressione di dolore. C'è un po' di sadicità in questo studio. Varie ipotesi hanno cercato di spiegare questo meccanismo. L'ipotesi della sofferenza comparativa sostiene che le vittime di un reato ricevono soddisfazione quando constatano che l'autore del reato sperimenta la sofferenza come la vittima stessa. Quindi, mentre l'ipotesi della comprensione, quindi sono due ipotesi diverse, afferma che la vendetta può essere soddisfacente solo quando l'autore del reato la interpreta come una risposta al suo comportamento, cioè funziona quindi come deterrente per il futuro, nel senso che l'aggressore si rende conto che la vittima reagisce e allora la prossima volta, anziché aggredire, ci penserà due volte prima di aggredire. Quindi funziona come deterrente per il futuro. In quest'ottica, la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, istituita prima da Hammurabi per il popolo assirio e poi da Mosè, secondo l'ordine di Dio, quando il popolo fu liberato dall'Egitto, sembra soddisfare pienamente i sentimenti di vendetta di noi cristiani. Infatti, molti citano questo testo dell'Antico Testamento per giustificare la loro vendetta. Sì, avete sentito dire, ho risposto al male subito per fargli capire che quello che lui ha fatto era sbagliato. Oppure avete sentito, sì, mi ha offeso, ma gli ho risposto per le rime per difendermi, no? Vi è capitato, no, di sentire queste frasi, oppure di dirle, no? Insomma, a me è capitato, non è che io non sono il più santo qua, anzi. La legge del taglione, a prima vista, sembra una legge che promuove la vendetta. Ma un'analisi accurata ci fa capire invece che è una legge il cui scopo è quello di limitare la vendetta solo alla ripetizione del torto subito. Questo perché la sete di vendetta del cuore umano sembra proprio non avere limiti. Il nostro cuore è così assetato di vendetta che se Dio non avesse posto questo limite, la risposta violenta del giudeo pio, cioè credente, sarebbe stata sproporzionata rispetto al torto ricevuto. E se siamo sinceri, facciamo un'introspezione, ci accorgiamo che al momento di rispondere a un torto subito, il nostro impeto molto spesso ci porta a reazioni sproporzionate rispetto quindi all'offesa ricevuta. E a volte mi rendo conto che anche la mia risposta, la mia reazione è molto veemente. Questa sete di vendetta dell'occhio per occhio e dente per dente si riflette anche nelle posizioni di un gran numero di cristiani sui problemi come la pena capitale, che qui in Europa e soprattutto in Italia non esiste da anni, non so se in Italia è mai esistito, ora storicamente non ricordo, ma in altri paesi del mondo è ancora molto presente. All'Andrews University insegna una classe di etica applicata a dilemmi morali contemporanei. E uno degli argomenti più controversi è proprio la pena capitale. E ho diversi studenti che sostengono, no, la pena capitale, sono a favore della pena capitale, perché dicono che porta un senso di giustizia. E quindi in alcuni casi la pena capitale, la pena di morte, è necessaria per soddisfare la perdita di cari o di persone in generale. Ma dietro questo senso di giustizia si cela un profondo desiderio di vendetta, in fin dei conti. E Dio, conoscendo i limiti dettati dalla presenza del peccato nel nostro carattere, nelle nostre emozioni, aveva dato ad Israele una legge che voleva limitare le nostre reazioni violente per insegnarci ad amare il prossimo. Come tutti sappiamo, la rivelazione di Dio però non si è fermata al Pentateuco. Se vi ricordate, alcuni anni fa predicai proprio sul tema della rivelazione progressiva di Dio. Infatti Gesù, attraverso le parole espresse nel sermone sul monte, voi avete udito che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, eccetera, eccetera, vuole farci capire che l'amore è l'unica soluzione per eradicare il problema del male e della violenza. Questo è stato confermato anche da alcuni studi, sempre in psicologia, i quali affermano che sebbene la vendetta possa darci una certa soddisfazione iniziale e quindi soddisfare questa nostra sete di giustizia, in realtà essa perpetua in noi il dolore dell'offesa ricevuta. Cioè, qui noi cerchiamo di vendicarci per il torto subito, più soffriamo per il dolore ricevuto. Quindi un gran numero di cristiani, tra cui anche molti avventisti, capendo che la rivelazione è progressiva, hanno abbandonato l'uso della legge del taglione per appoggiarsi più sulla seconda parte della frase di Gesù, ma io vi dico. Così facendo, questi cristiani hanno adottato il discorso di Paolo, che è stato letto all'inizio, come linea guida quando bisogna far fronte al problema della vendetta. Rileggiamo insieme alcuni di questi versetti per capire il contesto nel quale Paolo situa il concetto di vendetta. Quindi vi invito a riaprire le vostre Bibbie al capitolo 12 di Romani, però questa volta vorrei leggere con voi il versetto 9, che mi sembra molto chiaro, perché introduce proprio la pericope nella quale si trovano i versetti che abbiamo letto. Il versetto 9 dice: l'amore sia senza ipocrisia, detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Poi al versetto 14 Paolo continua e dice: benedite quelli che vi perseguitano, e benedite e non maledite. Di nuovo questa benedizione nei confronti di coloro che sono i nostri nemici. E poi, nel versetto 17, ritroviamo quello che è stato letto. Non rendete ad alcuno male per male, cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Quindi non solo a coloro che ci fanno del bene, ma a tutti, anche a quelli che ci fanno del male, anche ai malvagi. Se è possibile, per quanto dipende da voi, versetto 18, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Paolo qui ci invita ad adottare un altro ideale, non quello della giustizia retributiva limitata espressa dalla legge del taglione, ma piuttosto quello dell'amore per il prossimo. Dio ci invita a lasciare a Dio stesso la nostra vendetta. Ma che cosa significa lasciare a Dio la nostra vendetta? Purtroppo, questo sempre a mio modo di intendere le scritture, molti cristiani interpretano la frase «mia è la vendetta» pensando che Dio vendicherà tutto il male, tutte le offese, tutte le sofferenze, tutte le ingiustizie che abbiamo subito, facendo soffrire, distruggendo, annientando, annichilendo i malvagi nel momento dovuto. Se questa è la nostra interpretazione del testo, la sete di vendetta che è in noi viene in qualche modo sublimata per essere proiettata nel giorno in cui Dio deciderà di dare la giusta retribuzione ad ogni essere vivente. Quindi, spesso il credente sopporta il torto subito perché pensa che Dio farà vendetta per lui un giorno. Ah sì, adesso mi hai fatto del male, ma vedrai un giorno quello che ti succederà. Non so se vi è capitato di pensare questo, ma a me è capitato anche questo, quindi... Nello stesso tempo, il cristiano coltiva il desiderio di vendetta che sarà soddisfatto il giorno in cui il Signore ritornerà o il giorno in cui il Signore deciderà di distruggere tutti i malvagi. Questo sentimento di vendetta, in fin dei conti, non è poi così diverso da quello della legge del taglione. Perché se la legge del taglione prevedeva una soluzione immediata, questo atteggiamento prevede una soluzione futura, ma prima o poi la pagherai. Ecco. L'unica cosa che cambia è il tempo della sua realizzazione, che in questo caso sarà escatologica, cioè nel giorno del giudizio. Quindi la giustizia di Dio trova il suo pieno compimento nella vendetta del giorno del giudizio. Ma questo mi ha portato a farmi alcune domande. Come può questo sentimento di vendetta, che non è adesso, ma sarà nel futuro, essere cristiano? Abbiamo appena letto che Paolo dice, versetto che abbiamo letto 9, detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Come posso desiderare la morte o la distruzione del mio nemico e aver interiorizzato l'invito che Gesù mi ha dato, mi ha fatto, dicendo ama il tuo nemico? Come può Gesù dire ama il tuo nemico e poi lui stesso sterminare i suoi nemici? Non è questo un esempio di incoerenza divina? E se è interpretato in questo modo? Non stiamo per caso mettendo su Dio un desiderio umano che è un desiderio che è dettato dal peccato? Sì, è vero. In tutta la Bibbia, anche nell'Apocalisse, leggiamo che Dio eliminerà il problema del male con tutti i malvagi. Però troviamo anche nella stessa Bibbia che non solo Gesù ci invita ad amare i nostri nemici, ma anche a pregare per loro. Paolo ci dice, in Romani 12, 20 e 21, quindi gli ultimi due versetti, se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Pensiamo forse che Dio vince il male con il male? Mentre Dio lotta per eliminare definitivamente il male, può lasciarsi lui stesso vincere dal male, cioè dalla tentazione di fare il male? Come può Paolo dirci vinci il male col bene, che per noi è difficilissimo, e poi Dio comodamente, con tutta la sua forza e la sua potenza, vincere il male distruggendo e uccidendo? Non so se vi rendete conto, no? Cioè per lui è semplicissimo, basta uno schiocco di dita e tutti muoiono. Mi direte, sì, ma lui deve fare giustizia. Certo, Dio farà giustizia, ma se Paolo ci invita a vincere il male con il bene, è perché Dio stesso vincerà il male col bene. Dobbiamo forse fare attenzione a non additare a Dio sentimenti umani che sono generati dal peccato e soprattutto dal nostro sentimento di vendetta. Quindi la frase mia è la vendetta non può essere interpretata con un sentimento di vendetta escatologico. Invece la frase deve essere, a mio modo di vedere, interpretata alla luce del contesto che Paolo usa, cioè un contesto incorniciato da due frasi fondamentali. Voi potete aprire la vostra Bibbia e guardarlo, una all'inizio e l'altra alla fine. Se guardate il capitolo 12, la pericope che è stata scelta è delimitata da un titoletto, di solito, dalle Bibbie. Una inizia col versetto 9, 12, 9, e finisce col versetto 12 e 21. Il versetto 12, 9 dice «Detestate il male e attenetevi fermamente al bene». E il versetto 21 dice «Vinci il male con il bene». Quindi, quando dice «Mia è la vendetta», che cosa pensiamo? Che Dio è al di sopra di tutto, al di sopra di tutte le leggi e fa quello che gli pare? No. Se Dio è un Dio coerente e mi chiede di vincere il male col bene, vuol dire che anche Lui sta cercando di vincere il male con il bene. È facile dirlo, ma è difficile farlo, vero? Come si vince il male con il bene? Questa è una domanda che tocca tutti gli esseri umani da vicino, per i loro rapporti personali e collettivi, e ci interroga fortemente come credenti. Per l'Apostolo Paolo e per Gesù c'è una sola strada, l'amore. Nei versetti precedenti di questa lettera e di questa ultima frase, Paolo ci invita a vivere in pace con tutti gli uomini e rinunciare alla vendetta, perché il giudizio non ci appartiene, ma appartiene a Dio. E poi scrive: se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, riprendendo così quello che Gesù stesso dice e ha detto nel sermone sul monte, se vi ricordate. Come Gesù, Paolo sa che l'unico modo per vincere il male è superarlo con il bene. Sa che l'unica cosa che può sconfiggere l'odio è l'amore, che l'unico modo per vincere il nemico è tentare di fare in modo che egli non sia più il mio nemico. Per deporre l'odio e per rinunciare all'essere nemico, il nemico stesso deve poter conoscere e sperimentare il nostro amore, che in questo caso, nel caso di Paolo, nella cultura mediterranea si manifesta sempre concretamente nel dare da mangiare e a bere alle persone che ti circondano. La volontà di Dio, quindi, non è quella di sconfiggere il nemico, ma di trasformare il nemico attraverso l'amore e far sì che non sia più un nemico. Può sembrare ingenuo e invece semplicemente paradossale. È il paradosso dell'Evangelo, perché è la volontà di Dio che è paradossale. Il male si vince con il bene, perché se si risponde al male con il male, si cade in una catena ininterrotta o perpetua di male sempre maggiore, cioè in un'escalation del male. Dio invece vuole un'escalation del bene, perché come il male genera il bene genera il bene. Certo, non funzionerà sempre. Bisogna essere consapevoli, a volte il male resiste il nostro amore. Ma ciò nonostante, è questo il compito del cristiano davanti al male: tentare di vincerlo con il bene, perché questa è la strada che Gesù stesso ha percorso fino alla croce. Lui ha vinto il male con il bene. Se ci pensate bene, Cristo ha vinto il male col bene in ogni tappa della sua vita, in ogni tappa della sua azione in favore dell'umanità e in favore dell'universo intero. Se lui avesse voluto distruggere il male in un momento, l'avrebbe potuto fare. Lui è onnipotente. Ma il fatto che non l'ha fatto vuol dire che sta cercando di distruggere il male con il bene, il che richiede molto più tempo. Perché? Perché deve convincere tutte le sue creature che lui è un Dio giusto e coerente, un Dio buono. Paolo dice, quindi Dio non distruggerà i malvagi con il male. Paolo dice in Romani 2, dei versetti 5 a 8, se volete seguirmi in questa lettura, Romani 2, versetti da 5 a 8, ma tu per la durezza ed il cuore impenitente ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio, che renderà a ciascuno secondo le sue opere. La vita eterna a coloro che cercano la gloria, onore e immortalità, perseverando nelle opere di bene. A coloro invece che contendono e non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono all'ingiustizia, spetta indignazione ed ira. Dio darà, il testo dice, a ciascuno secondo quello che avrà fatto o desiderato. La vendetta di Dio non è altro che dare secondo il desiderio di ognuno di noi, che è manifestato con le nostre scelte e le nostre azioni. Quindi i malvagi moriranno non perché Dio si vendicherà in termini umani, non perché andrà lì ad ammazzarli con la spada uno per uno, ma perché Dio, a malincuore, rispetterà le loro scelte di non voler vivere eternamente con il datore della vita. e lontani da Dio non c'è vita, c'è solo morte. Dio ama così profondamente ogni essere umano perché Lui stesso ci ha creato e ha dato la sua vita per tutti noi e tenterà fino alla fine di salvare anche coloro che noi giudichiamo come malvagi. L'unica cosa che può fermare la volontà di Dio dal salvare tutti gli esseri umani è la nostra volontà, perché Dio ci ha creato con il libero arbitrio. Quindi, quando noi ci definiamo cristiani, stiamo dicendo che vogliamo essere come Cristo. Vogliamo amare anche i nostri nemici, così come Gesù ha fatto e farà. Quando diciamo sua è la vendetta, no, per non dire mia perché non siamo Dio stesso, stiamo desiderando che Dio trasformi questi nemici e noi stessi in fratelli e sorelle, per condividere insieme con loro l'amore divino. Ma se il nostro sentimento è ancora quello del vecchio uomo, allora abbiamo bisogno di chiedere a Dio che ci trasformi ancora di più a sua immagine e somiglianza. Quando Paolo dice «vinci il male con il bene», ci sta dicendo che tutte le nostre azioni, tutte le nostre scelte, tutte le nostre soluzioni, tutti i nostri pensieri siano orientati per fare e desiderare il bene non solo il nostro, ma di tutti quelli che noi consideriamo anche nemici. Non cedere alla tentazione di abbassarti al livello di coloro che fanno e desiderano il male. Se ti trovi in quella situazione, chiedi a Dio che ti trasformi completamente per vincere il male col bene e per chiamare i tuoi nemici amici, fratelli e sorelle. Il tempo del ritorno di Cristo è vicino. Satana sta cercando di farci rompere i ponti con coloro che ci circondano attraverso posizioni ideologiche e politiche che ci dividono, a favore o contro la guerra, a favore di una nazione contro l'altra, a favore di un gruppo contro un altro, a favore di un modo di intendere la fede contro un altro. Di conseguenza, tutte queste divisioni creano in noi un sentimento di vendetta, perché prima o poi questo succederà. Non cedere al nemico. Non te lo dico perché io ne sono capace, te lo dico perché anch'io, come te, soffro e lotto per imitare il nostro unico esempio, che è Gesù Cristo. Non agire come il grande avversario, ma sì trasformato da Dio insieme al tuo nemico, attraverso l'unica soluzione che ci è stata data. Vinci il male con il bene. Il Signore possa benedirci tutti quanti in questo processo di crescita, duro, difficile, ma sicuro. Che Dio vi benedica. Amen. Signore, grazie infinite per il dono che ci hai fatto attraverso Gesù Cristo. Grazie per l'esempio che abbiamo ricevuto, questo esempio di grande amore nei confronti di tutti. Non importa chi fosse davanti a Gesù, si sentiva amato ed accolto. Signore, voglia Tu aiutarci a eliminare questi sentimenti che a volte vengono dal profondo del nostro cuore, che non sono positivi, e cercare di imitarti il più possibile. Noi sappiamo che grazie a Te tutto è possibile, quindi crediamo che Tu possa operare una trasformazione nel nostro cuore e quindi insegnarci ad amare anche i nostri nemici, cosa difficilissima, ma se Tu ce lo chiedi vuol dire che ciò è possibile. Quindi in Te riponiamo la nostra speranza per essere trasformati a Tua immagine e somiglianza, e Ti chiediamo una benedizione speciale sopra tutta la Chiesa e tutti coloro che sono ammalati e in questa settimana, nel nome di Gesù. Amen.
Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Amen.